vostra colazione e mangiate tanto, perché stasera cenneremo delle
Sa quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica.
Pare che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio,
Finalmente ha trovato le parole.
Bocca! Ignorante!
Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca!
Ma che è matto?
Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
Incredibile, siamo arrivati.
Sì. Ne sentirete ancora parlare e in maniera speciale.
Sì, oggi siamo delle persone speciali.
Sì. Perché? Dicelo tu, Irene, perché?
Perché abbiamo qui un ospite speciale.
E fin qui tutto speciale, non si è capito ancora, ecco. Perché è venuto a trovarci un nostro vecchio amico, perché era già venuto...
Vecchio non in senso di età,
no,
ma vecchio
nel senso di vecchia data.
Sì.
Perché già nel 2010 era venuto ospite a un Dequadre, ma... in un ospite in un'altra trasmissione, perché ai tempi eravamo ancora Chuck in Onda.
Sì, ma noi siamo un po' le puttanelle. Sì, siamo fatti un
esatto.
Po' tutti noi,
e mancava ancora la buona Fuda Nuda,
sì.
Irene, insomma.
In Cariola,
sì, c'era ancora Abe, il vecchio bomber, insomma, della radio onde quadre, ecco. È venuto a trovarci, diciamo chi è, Giorgio Mazzola. Ciao.
Buonasera, anzi buongiorno.
Buongiorno
a tutti.
Ecco. Allora, che è un grande esperto, uno tra i maggiori esperti di cinema giapponese e Giappone in generale, no? Ok, quindi durante questa trasmissione, durante questa puntata ci parlerà un po' delle varie cose, insomma, di vari film giapponesi, chiederemo, ha scritto anche un libro, è anche qui per parlarci del suo libro.
Grazie.
Quindi avremo da parlare in stile giapponese,
e
con delle
de
musiche
sushi,
anche...
Dai e de sushi, direi.
Dai e de sushi.
Ecco, vabbè.
Sì, quella è una delle cose, ecco, tra l'altro a me non piace il sushi.
A me piace, quindi
neanche a me. E in Giappone ho conosciuto tutti i giapponesi che non gli piaceva il sushi.
Quindi
pensate, è agghiacciato, è una roba agghiacciata.
Siamo divisi qua, due pro sushi e due contro
sushi. Se siete dei fan del Giappone potete scriverci anche sull'email.
Sì, zappingoku@gmail.com. E per rimanere in tema...
Per criticare il sushi, per complimentare il sushi, per criticare il Giappone, per fare complimenti al Giappone.
E andiamo in linea con la musica anche giapponese, ci ascoltiamo Guano Apes con Big in Japan.
Should I go and change the point of view for other ugly things?
coming soon. No, così ecco, mi piaceva sicuro, dare ecco. Un...
Tra l'altro, sentendo la sigla, Giorgio pensava, questi sono fuori di testa, e hai ragione.
E lo siamo.
Perché, ecco, sì.
La più bella sigla che ho mai sentito.
Ecco, vedi. Vedi. Lunedì film, ecco, è una bomba, perché vi ricordo questa sigla con la sala di Lunedì film.
Ecco.
Con la pellicola che faceva...
Faceva l'aquila.
Esatto, ecco. Vedi.
Tra me era un cigno, però vabbè,
sì,
però non penso che i cigni volassero, quindi forse un'aquila, ma insomma... Da
volatile,
piccoli si pensano, sì, volatile, ecco. Va bene, più in generale.
Questo vuol dire che abbiamo un'età comunque.
Sì,
sì, sì.
Vabbè, però, insomma, ce li portiamo bene, no? Sì. Oh, allora, questa ovviamente è la rubrica Coming Soon, che spiego per il nostro amico Giorgio, che insomma magari è novizio in tutto ciò. Noi spieghiamo il film di spicco che esce nel weekend, fondamentalmente. Oggi l'abbiamo un po' riadattato, nel senso che non è uscito questo weekend, ma è uscito giovedì scorso. Ma è un film del regista, che io nominerò benissimo tra l'altro, Hirokazu Kore-eda.
Hirokazu Kore-eda, sì.
Ecco, vedi? Vabbè, più o meno, dai, ce l'avamo. Sì. Non dico gli attori per ovvi motivi di pronuncia, insomma, si è capito. Il titolo originale, qua ci provo, Soshite Kiki Ninaru.
Mm-hmm. Ok.
Giusto.
Soshite Kiki Ninaru.
Ecco, sì. Vedi, Soshite, perché deve un po' maggiungere.
No, Soshite sembra un po'... Campano,
sì. Soshite. Soshite male. E pare insomma, e comunque il film, come dicevamo, è uscito il 3 aprile e racconta un po' la storia che io, un po' così alla Carlona, detto che siamo un po' al 7 e l'8 di Ficare Piccone, no? Okay. Ossia uno scambio di carrozzine, perché il protagonista Nonomiya Ryota è un professionista di successo e lui un giorno lo chiama all'ospedale di provincia dove abitavano e praticamente lo avvisano che il loro figlio Keita non è il loro vero figlio naturale, ma insomma c'è stato uno scambio.
Un errore,
insomma. Quindi il figlio, appunto, Keita è il figlio biologico di un'altra coppia che sta invece crescendo il loro vero figlio. Quindi da lì poi nascerà tutto un delirio del capire se, insomma, se andare a riprendere il loro figlio, se tenere, cioè, insomma, un po' così.
Ma è più sul ridere, comunque, in stile un po' così.
No, penso sia un po', ecco. Sì.
Che 7-8 di Ficarra e Piccone era molto...
Ficalla e Piccone.
Ecco, era molto non, così.
Infatti.
Invece questo, la cosa capisco, è più serio.
Sì, è un po' più serio, quindi, insomma, è un film un po' impegnato, che tra l'altro però c'è ancora adesso sugli schermi cinematografici. Quindi, insomma, se siete appassionati del genere o comunque la storia se vi intrippa, potete andare al cinema. Tra l'altro volevo chiedere a Giorgio a questo punto se conosci questo regista.
Ah, questo regista nello specifico non lo conosco benissimo, ma insomma è abbastanza particolare. Però è uscito proprio quest'anno per la casa editrice Il Foglio Letterario, quella per cui ho scritto io il libro su Toriyama, proprio uno speciale su Kore-eda, scritto da una mia amica di Torino, tra l'altro, che si chiama Claudia Bertolè. È stato presentato al Cinema Massimo a Torino. Quindi per chi volesse approfondire più l'argomento di Kore-eda, che insomma non è proprio il più conosciuto al mondo come regista, può andare a comprarlo.
Che uomo istruito.
E vabbè.
Guarda, fossi donna mi sarei già innamorato.
Me la mette già su Bastione d'Argento.
Non so se a lui conviene, posso dirlo, però ecco.
Infatti, comunque tutta questa preparazione in un programma nostro non si era mai vista. Io sono estasiato.
Infatti, un po' spiazzato.
Vabbè, insomma. We'll be right back.
Ecco, no, dicevamo che questa canzone somiglia un po' tipo un misto giapponese, di un mix, diciamo, tra sì. Loretta Goggi e Sabrina Salerno, però giapponese.
È una musicalità da Sabrina Salerno con la voce di Loretta Goggi.
È così.
Avete azzeccato gli autori.
Erano loro, infatti, mi sembrava.
C'era anche un featuring Pitbull, mi pare, ma...
Sì, perché ormai va di moda, sì, tipo... Sì,
sì, c'era anche Kesha che sbatteva quella sul video.
Aspetta, pensavo che si sbatteva.
No, no, okay. No.
No, perché anche lei è abbastanza in forma, sì. No, voglio dire.
Ma poi da lì siamo passati a disquisire su Sabrina Salerno, ma insomma, vi sì. Tralasciamo sì. Dei commenti sì. Che, insomma...
Allora, in questa rubrica qui parliamo di un film che è, diciamo, abbastanza un cult, perlomeno l'originale in Giappone, no? Parliamo di Godzilla.
Sì, il Godzilla giapponese, un po' il King, grazie dei contributi.
Ecco, sì, cioè gli effetti sonori, mi pare sì.
Che Giorgio ci dice che in realtà si dice, cioè viene chiamato...
Il nome originale del film è Gojira.
Ecco.
Gojira, che era il soprannome di uno dei macchinisti della troupe che ha girato il film giapponese, perché era un misto tra Gorira, che è gorilla, e Kujira, che è balena, quindi un uomo abbastanza tarchiatello.
Quindi Godzilla nasce da una presa per il culo
di un leone di lerbia della situazione.
Incredibile. In realtà, non volevo dire,
è l'uomo balena, praticamente.
Sì. Il gorilla balena.
Il gorilla balena.
Quindi noi da tutti aspetti di Shibor partirà, invece no, da una presa per il culo.
Yeah,
e hanno fatto una miliardata di film, tra l'altro.
Ne hanno fatti un macello. E tra l'altro noi volevamo parlare appunto di quello che uscirà quest'anno, nel 2014. Allora, la trama, se volete saperla, se non la conoscete, è che nel 54 vengono fatti dei test nucleari dagli americani, ovviamente, perché sempre loro sono, sì, nell'Oceano Pacifico,
tutta loro.
Cioè,
sì.
E risvegliano un'enorme creatura anfibia ritenuta leggendaria della mitologia orientale, chiamata appunto, come hai detto tu, Gojira. Poi Godzilla non sa bene perché, comunque...
No, non ho ben capito perché è diventato così.
Quando la marina americana tenta di ucciderlo con un'esplosione atomica nel Pacifico, definendolo ovviamente un ulteriore test, cosa che tra l'altro avverrà anche nella realtà, la creatura gigante comincia a vagare nelle profondità dell'oceano, fino a quando poi, insomma, succede tutto quello che succederà, sì. Come al solito, come quello del 98 che
di
è uscito.
Emmerich,
esatto.
Sì. Ma come il Godzilla è proprio la rappresentazione di come vedono l'America e i giapponesi. Tanto ricordiamo sempre che i giapponesi sono l'unico popolo che si è beccato una bomba atomica in testa. Ok, vivente.
Cosa cioè non da poco.
No, infatti, c'è l'unico popolo vivente a cui è capitato questo. E c'è sempre una sorta di così avercela contro l'America, no? In queste sono loro che hanno fatto le radiazioni, che hanno svegliato sto mostro. Tra l'altro lui si ciba di queste radiazioni. Quindi è un po' un anti-americanismo costante contro, appunto, rappresentato da questo mostro che poi devasta ogni cosa. E poi c'è il fatto che com'è che devasta questo mostro? Camminando, distruggendo i palazzi, no?
Sì.
Sapete, solite rappresentazioni. Che è un po' di nuovo come il Giappone anche nella realtà, tra terremoti, tsunami, tifoni, è un paese abbastanza bersagliato da questo flagello continuo.
Un po' di sfiga, cioè.
Eh sì, cioè quando non ti capita il terremoto è il tifone. Io ho stato il mese che sono stato a Tokyo, ho beccato 4 tifoni e altrettante scosse di assestamento. Sono andato 6 mesi dopo il grande terremoto del 2011 io a Tokyo, quindi... Cioè, loro sono abituatissimi, ovviamente, no? Cioè, non, niente li scalpisce.
Beh, tu un po' strizzi, perché...
Io sì, perché...
No, ma capisco la situazione, cioè...
Abitando a Collegno.
Allora, che tifoni,
i tifoni di Collegno.
I tifoni di Collegno
famosissimi.
Sono famosissimi. A parte la grandinata l'anno scorso. Cioè, non è che posso...
Paragonabile a un tifone di Tokyo,
Esatto. Quindi, per cui, avete un po'... C'è tanto del Giappone anche in Godzilla. Ed è, insomma...
Tra l'altro, un filmino, giusto così, da 160 milioni di dollari. Giusto perché è finanziato... 75% dalla Legendary Pictures e 25% dalla Warner Bros.
Voilà.
E comunque è una produzione statunitense, anche se
sì,
così ma... anti-americano.
Sì, Godzilla statunitense c'è già stato anche negli anni 50-60, perché poi da quello giapponese gli americani hanno poi colto la palla al balzo e ne è entrato poi altro. Ecco.
Quindi, se siete dei fan di Godzilla, sappiate che appunto nel 2014 uscirà questo nuovo film, che tra l'altro compie 60 anni, Godzilla, diciamo. Anniversario, quindi se siete dei fan di Godzilla, andate a vederlo, magari è meglio di quel 98 che non era tutto sto filmone.
Esatto. You in the corner, come closer, I can see your face, I can see it in mine, last tell a story like Tokyo Rose. I got the picture from the stains on your clothes. Didn't they tell you about the shape I'm in? In this condition of carnal sin.
You tell a story like Tokyo Rose. I got the picture from the stains on your clothes. Didn't they tell you about the shape I'm in? In this condition of carnal sin.
Groove,
un bel groove
tipico di Tokyo. Detto, sì. Tipico.
Tanto groove, una parola che si presta molto all'accento piemontese, perché può diventare incredibilmente.
Sì. Tidbin,
sì.
Per dire.
Detto
lombardo,
lombardo,
tra l'altro, vabbè. Che discute con un palermitano, quindi sì. Proprio la chiusura
di fianco un'altra siciliana, quindi ecco. L'unico piemontese è Giorgio.
Io sono mezzo mezzo in realtà, vedo. Ah. Appena scoperto, perché mia mamma è di Palermo, mio papà di anzi astigiano d'origine, quindi.
Ecco.
C'è proprio un melting pot qua dentro.
Sì, che bello. Beh, quindi,
lei la food è mezza calabrese, quindi sì. Pasta che mi
la sausage piccante.
Sì, ma un
la spianata calabra.
Ho un nome vagamente giapponese, vero?
Sì.
No,
sì.
Il cognome.
Ah,
ripetimi.
Fuda.
Fuda.
Ah, Fuda, è vero.
Ah. Vedi?
Cioè, più quindi, famosa.
Che significa persona molto intelligente,
sì,
sapevo.
Sì, è abile col mixer.
Ah, grazie.
Proprio...
Ho paura.
No, col mixer.
Ho paura, ecco.
Ma veniamo a noi, perché insomma ti abbiamo invitato qua non a caso, no? Perché tu hai scritto un libro.
Ecco. Grazie.
No, nel senso, noi non facciamo le cose a caso.
Con una super copertina, tra l'altro. Posso
tra l'altro, Akira Toriyama,
ecco.
Che è una monografia, insomma, sul...
su questo autore. Sì. Perché io adesso quindi... voglio vedere se io, adesso, gli amici a cui dico ho scritto un libro su Akira Toriyama, mi dicono bravo, però non sanno di cosa sto parlando.
Sì, infatti, noi più o meno abbiamo fatto se... quell'espressione.
Purtroppo in radio non si può vedere, però posso mettere la...
Abbiamo fatto delle foto e le metteremo sulla pagina Facebook.
Perché se vedete la copertina, vi dice subito chi è, perché c'è un bel Goku che salta. Eccolo. Contento, perché Akira Toriyama è il papà di Dragon Ball, di Dottor Slump prima, insomma un autore che si è insomma diviso fra fumetto, anime, videogiochi, in più insomma sono quasi 40 anni di carriera.
Oh,
e tra l'altro vi dicevate 60 anni di Godzilla, ma sono 30 anni di Dragon Ball quest'anno,
E tra l'altro non lo diciamo a caso, perché poi ne parleremo, quindi insomma per tutti gli appassionati, ecco. Rimanete...
che sono tutti penso,
sì,
cioè.
Tutti i mille milioni di ascoltatori che abbiamo in questo momento sono tutti lì, sì. Pronti ad aspettare quella rubrica,
trepidante attesa.
E insomma, da dove, cioè perché la scelta di questo libro, cioè da dove è nata, che dici bah, ti sei svegliato una mattina e hai detto ma scriverò sto libro.
Intanto questo è il mio secondo libro, il primo era su Kenny Guerriero, quindi,
ecco, quindi
un altro mio grande amore, tra l'altro. Però mentre stavo promuovendo l'altro libro, insomma, mi girava per la testa di scrivere il secondo e dedicarlo a lui, perché banalmente mi piace moltissimo come autore. Il primo manga che ho comprato è stato Dragon Ball alle scuole medie. E da lì mi dicevo, ma chissà perché, magari dai, perché non farci un libro? L'editore mi manda una mail, tipo un mese dopo che ho pensato sta cosa, dicendomi, ma mi fai un libro su Dragon Ball che mi piace, che piace un sacco a mio figlio? E gli faccio, no, guarda, al limite facciamolo su Toriyama, che è insomma un pochino più completo come discorso. E quindi è nata questa monografia dedicata a lui, completa il suo lavoro, la sua vita.
Una figata incredibile.
Sì. Cioè, quindi nel tuo destino c'era quello di scrivere un libro storiano.
Sì, dalle scuole medie che lo seguo, insomma, sono anche io 20 anni che lo leggo, quindi è stata la realizzazione di un sogno. E c'è molta passione in questo libro, perché penso che si veda che mi piace, anche, non è che sono stato obbligato a scrivere un libro su di lui, non è una richiesta dall'editore.
Sì.
quindi mi sono messo, insomma, è stata una faticaccia comunque per un anno e mezzo di lavoro. Vabbè. Col contributo di due saggi esterni di Davide Tarò e Alessandro Del Gaudio, tra l'altro, mi ci tengo a dirlo. Però insomma, un lavoro che alla fine mi ha molto soddisfatto e insomma sono contento.
Immaginiamo, poi quando secondo me lo vedi stampato,
sì, no, è una bella emozione, questo è da dire.
Infatti, insomma,
è proprio anche il progetto grafico molto 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 ben fatto.
Copertina bellissima, tra l'altro.
La copertina di Sasha Naspini, che è il grafico delle edizioni Il Foglio, e ha fatto un lavoro splendido.
Possiamo confermare, sì, è di un'esaltazione incredibile questo.
Sì. No, l'ho fatto apposta che richiamasse l'idea di chi è Toriano. Sì. Quello che ha fatto Dragon Ball, mi raccomando.
Lo capisci subito.
giusto per evitare equivoci.
Quindi continueremo dopo la canzone a riparlare ancora di questo bellissimo libro.
Bentornati.
Yeah. Siamo rimasti con questa cosa. Un rientro un po' così. Comunque, siamo ancora qui con Giorgio per continuare l'intervista che ha preso le redini nel gioco in mano Irene. Quindi...
Sì, tra l'altro mi hai fatto spaventare tantissimo con
Yeah. Ecco, è la tensione questa.
Mi sono un po' spaventata.
Ma sì, siamo delle brighelle noi, dai.
E niente, continuiamo il discorso di prima. Volevamo sapere, appunto, ci hai parlato del tuo editor che ti ha chiesto un libro su Dragon Ball, però volevamo sapere come mai proprio Akira Toriyama e non un altro mangaka, che cosa ti ha colpito, impressionato di questo autore, sì, per scegliere proprio lui?
Sì, sì, appunto, la grande passione giovanile, ma sono giovane ancora adesso, giovanilissimo, poi col tempo, forte anche dell'esperienza che ho fatto laggiù, mi sono reso conto di tante cose. Cioè, la cosa principale, che è un po' il cuore del mio libro, è vedere come da Dragon Ball, da Dottor Zamperale, tutta la serie di manga che ha disegnato Akira Toriyama, emergano delle cose specifiche. Cioè, sono tutte storie molto, sapete, fantastiche, ambientate in mondi fantasiosi, eccetera, ma hanno al loro interno delle forti dinamiche, no? Intanto c'è Luca che fa...
Sì, no, è che sentivo la base musicale, scusa.
Fai il pirla ogni tanto,
mi chiudi in un silenzio.
Devo fare la spia perché se la gente non vede...
Esatto, tu guarda Irene, considera solo Irene che è la più seria.
Anche perché è l'unica donna, quindi...
Vabbè, quindi appunto...
la punta.
No, vabbè, ma dico in studio, cioè per...
Parto subito da culo.
Gaff su gaff.
Basta, meglio che... Continua a suonare.
La prossima diretta puoi stare anche a casa.
Va bene, ok, sarà fatto.
No, dicevo, il cuore del mio libro è che le storie sono fantastiche, con protagonisti super forti, super saiyan di qua e di là, extraterrestri, ma in realtà emerge forte il Giappone da Toriyama, cioè tante dinamiche giapponesi che si vedono, no? Le sue opere hanno uno scheletro, no? Di dinamiche sociali e culturali che fanno vedere che lui è un autore giapponese per eccellenza. Analizza, dicevamo prima del mangiare, Goku mangia come un lupo affamato, strafoga qualsiasi cosa. C'è in realtà una dinamica che deriva dal Giappone, del rapporto dei giapponesi col cibo, per esempio. Tokyo è una delle capitali del cibo da strada, per esempio. Se voi camminate per le strade di Tokyo vedrete ogni 5-6 metri una locanda in cui si mangia, per esempio. E c'è questo rapporto molto tranquillo, molto di gioia del mangiare cose nuove, dell'assaporare, no? Che emerge in qualche modo in Dragon Ball, perché lui mangia tantissimo Goku, ma sa anche scegliere le cose che mangia, no? Vuole ammazzare un orso piuttosto che una tigre, piuttosto che un pesce gigante con la sua coda, comunque emerge questa sua gioia nel mangiare. Ed è una delle cose che io analizzo. Quindi, tanto Giappone nelle sue storie così fantastiche.
Direi che ci hai raccontato un po' cosa racconta il tuo libro, dove possiamo comprarlo?
Allora, il libro si compra online presso le edizioni Il Foglio, quindi scrivete su internet edizioni Il Foglio, oppure il titolo del libro che è Akira Toriyama, il mangaka sorridente, e a luglio sarà disponibile anche nelle librerie. E il 9 aprile la presento in Feltrinelli alle 18, Piazza CLN a Torino.
Attenzione!
Quindi,
sempre,
anteprima, attenzione. Non ve l'aspettavate. Ecco qua. dei momenti. Io ecco, torno bambino.
Sì. Mi viene in mente quando tornavo da scuola, dalle, fai conto, quarta, quinta elementare, sì, forse, arrivavi a casa col pulmino, mangiavi e ti guardavi.
Sì, su Antenna 3.
Sì.
Almeno io su Antenna 3.
Poi no, perché questa sigla qui, sì, è vero, la facevano su Antenna 3. Che avete era... riconosciuto la sigla di Dragon Ball, appunto. L'originale. Per celebrare i 30 anni abbiamo voluto fare questo omaggio. Mentre su Italia 1 c'era la sigla più tamarra.
Sì.
Dico, Dragon Ball,
Fight in Underground, mi sembra.
Fight in Underground. Sì.
Parole in lingua.
Di quel tamarro, esatto, di Giorgio Vanni. Sì. È un po' il pitbull de Noir, cioè possiamo...
Poi è peggiorata la storia anche con Dragon Ball GT, perché quella era proprio una sigla inascoltabile.
Ma era anche brutto il cartone in sé, quindi sì, in realtà...
Sì, era della bruttezza.
Ecco.
E invece, questo qui, insomma, era l'originale, agli albori di Dragon Ball.
Sì, anche io mi ricordo questa sigla principalmente, ma perché... Questa è la sigla degli anni Ottanta, perché appunto Dragon Ball ha 30 anni intanto, eh? Cioè nessuno lo pensa, però non è recente, perché è così, è diventato famosissimo in Italia in realtà negli anni 2000, più o meno, sì, quando Mediaset ha iniziato a trasmettere anche la serie Z, perché mi ricordo nelle reti private c'era l'interruzione al secondo torneo Tenkaichi, quello, sì, in cui c'è Tenshinhan, Tenzing nelle cartone, sì, quello che... quello con tre occhi, sì, avete presente, ecco, si fermava lì perché avevano comprato fino lì le puntate. Allora Mediaset compra tutto il pacchetto, lo trasmette su Italia 1, però a partire appunto dal febbraio, marzo 2000 mi sembra, e da lì c'ha, insomma, c'è una seconda giovinezza Dragon Ball, perché il merchandising prepotente di zaini, cartelle, portabegni, giocattoli, in realtà è arrivato
zaino
dal 2000,
ce l'ho avuto,
ce l'hai avuto. Ecco, vedi, ecco,
potrei anche portarlo,
c'era ragione, c'era ragione. Avevo comunque... anche quello dei Transformer per la tua gioia, Manus, giusto?
Grazie, sei molto gentile.
Io avevo le action figure, no, i modellini, i giochini, modellini, come si chiama, sì, c'era, sì, Goku che tirava col bastone, esatto, Trilli che tirava il, sì, cane,
la nuvoletta Speedy, sai, qualcosa.
In Italia, ecco, nuvoletta Speedy, non lo devi dire in mia presenza, perché
c'era, c'era ragione, attenzione,
c'era ragione, nuvola d'oro, vabbè, come a parte
io sei di scatto sempre più grosso,
no, è incredibile, incredibile, basta, non mi presento più.
Dire che il mio idolo del cartone animato era il genio della tartaruga, posso dirlo, ecco, Muten, il mio idolo,
esatto, che bello, mezzo maniaco sessuale,
sì, ho detto così,
non per quel motivo,
no, però era veramente simpatico. Potremmo anche lanciare un sondaggio, già che ci siamo, se ci volete rispondere in diretta, quante volte è morto Krilli, ecco, per risponderci liberamente,
mesi infinite,
e anche Krilli coi capelli quanto era brutto,
anche
faceva veramente impressione,
era ghiacciante,
perché non era pelato ma si radeva.
Ecco, e infatti...
È un po' come vedere, tipo, Roberto Ciuffoli, oppure... Roberto Ciuffoli, oppure mi sfugge il nome, ragazzi, incredibile, il...
Non lo so.
Marito
non so
di Carmen Russo.
Ah, Enzo Paolo Turchi.
Enzo Paolo Turchi, ecco. Quel trauma,
sì,
lì,
più o meno,
ecco, da pelato, no, ecco.
Come tanto Krilli con i capelli agghiaccianti stava con il cyborg
18,
no?
C18
che buttalo, sì, via, perché è un cyborg, però buttalo via.
Ah, solo 18,
sì, beh, C18 è l'invenzione, sì, di, beh, ci sta anche che si chiami C18, l'hanno inventato tra gli adattatori italiani questo nome.
Ah, ok, perché se non sbaglio c'era sia C18 che
C17, c'era anche C16 che era quello spiso con i capelli rossi,
ecco,
a crest,
ecco.
Sì.
Insomma,
i cartoni li ho visti.
Però da dove, cioè, nasce da un manga, ma sì, non è stato subito fatto, insomma.
Beh,
l'anime nasce dopo un po'.
Sì, come sempre in Giappone nasce il manga e poi l'anime, salvo eccezioni particolari. Dopo un anno che il manga stava vendendo alla grande, perché Toriyama non si aspettava di dover continuare il suo manga per 11 anni, perché finisce nel 95. Quindi lui realizza questo manga così per fare un esperimento, un manga di Kung Fu, e la Shueisha, che è la casa editrice, gli dice no, vai avanti perché qua si vende, vai avanti per 11 anni.
Incredibile.
Finché lui stesso per protesta tronca lì perché non ce la faceva.
Che però in realtà poi va ancora avanti, tu prima ci dicevi che si ferma
a Majin Buu, l'originale. Poi avanti tutti, il GT nasce per la televisione, per esempio, non c'è il manga del GT. Nasce per la TV, infatti lui fa da supervisore, ma non è che ha un ruolo così, se non, materialmente non fa molto, affida molto a registi esterni.
Quindi noi che pensavamo invece che fosse solo un prodotto televisivo.
Sì. Però possiamo dire che si nota la differenza rispetto a...
Sì, molto, molto,
prima
molto.
Gusti, poi, sì, sì, comunque.
Sì, no, però è un altro, diciamo, prodotto. In quattro d'accordo,
certo,
forse
certo,
anche la Fuda, quindi insomma, 5 su 5 direi che è una buona media, insomma.
Quindi vi ho dato un po' di notizie su Dragon Ball, e adesso possiamo ascoltarci un po' di buona musica. Sticker and wider and brighter, we bite and scratch and scream on. Eccoci qua.
Momento delirio.
Momento delirio, sì, proprio il momento, il nostro momento ludico, no? Devi sapere che è il nostro momento ludico.
Vabbè.
E dove praticamente facciamo questo giochetto in cui noi recitiamo la parte di un film e da casa devono indovinare il titolo del film.
Difficilissimo.
Sì, rispondendoci in chat.
Ok.
Ovviamente, però preferibilmente in chat.
Sì. Che dove trovate la chat? Non lo spiego per chi deve giocare.
Andate sulla pagina di Zapping
di
su
Facebook.
Diventate mi piace.
Sì, diventate mi piace. In italiano proprio integerrimo.
Sì.
Una volta che avete diventato mi piace sulla pagina, in alto a destra c'è un bottoncino verde con scritto chat, cliccate lì, vi si apre la chat e lì potete rispondere magicamente al nostro gioco.
Potete anche scriverci altre cose, non solo al gioco, però
mandarci
momento
paese,
del gioco, magari scrivete il
titolo, invitarci a cena,
e se risponderete in maniera esatta vincerete 10 punti che sommeranno poi nella classifica finale, che decreterà poi il vincitore di un calippo da venire a mangiare qui in diretta con noi, quindi come ospite.
Ovviamente piccolo aiutino, il film è in tema quest'oggi.
Ecco, sì. Quindi, e tra l'altro reciterà anche il nostro ospite Giorgio.
Attenzione.
Quindi, insomma.
Potresti rifiutare le richieste del re?
Quando entrai nella scuola di magia, mi fecero fare giuramento.
Senti, perché non vai a fare visita al re?
Eh?
Dovresti dirglielo chiaramente. Finitela con questa guerra insulsa, io non vi posso prestare aiuto.
Tu non la conosci quella gente.
Però è un re, giusto? Essere un re significa pensare al bene di tutti, giusto? My transistor radio comes from far away. And when it's night over here, over there, it's a breaking day. I remember all the good times I had a-walking in the sand with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. As we walked by the river and she softly took hold of my hand, that's when I fell deep in love with the girl made in Japan. The birds woke us up at the break of day.
Her smiling eyes always seem to try to understand. All the love in my heart for the girl made in Japan. My transistor radio comes from far away. And when it's night over here, over there, it's breaking day. She cried when she said she'd been promised to another man. That's when I left my heart with the girl made in Japan. Yes, my heart will always be with the girl made in Japan.
Do the root box, shake your root box. Do the root box, shake your root box.
Oh, oh. Dopo la sigla più tamarra nella storia, sì, delle sigle tamarre, siamo tornati.
Che è una storia poi particolare, meglio non dirla. Ma sì, comunque, nel senso, abbiamo avuto dei problemi con la chat. E quindi il vincitore
ve lo comunicheremo via pagina Facebook quanto prima.
Ecco, voi rispondeteci anche via mail.
Abbiamo chiamato i nostri tecnici della NASA e a breve, insomma, tenteremo, ecco, di risolvere il problema.
Comunque, detto questo, avete recitato in maniera magistrale, incredibile.
Bravi.
Sì, l'interpretazione da Oscar.
Grazie.
Oscar Damiani.
Oscar Damiani, che è un bomber, non da poco. E adesso invece parliamo un po' di questa rubrica che si chiama Apri il cofanetto, la rubrica in cui noi consigliamo un cofanetto da comprare, no? Come spendere i soldi più o meno.
Sì.
Solitamente,
tanto che c'è crisi, noi spendiamo, sì,
e via.
Ma solitamente siamo attenti, insomma, alle tasche degli italiani, perché adesso c'è crisi. Raramente abbiamo sparato cifre
un po' esorbitanti proprio per dei cofanetti che meritavano.
Sì, esatto, magari tutta la filmografia di Hitchcock, per dire, queste cose qua, che arriviano a prezzi niente male, sì, tipo
super il centino, però così, insomma.
Però, vabbè, adesso un po' più contenuti. E visto che è una puntata sul Giappone, parliamo di un cofanetto su Miyazaki, un regista famosissimo giapponese, appunto. Sì. E uscirà, però, non è un'uscita imminente, perché uscirà il prossimo anno.
Sì, in Giappone.
Sì,
Giappone.
Quindi qui probabilmente arriverà, non so. Si
sa. Però, insomma, è notizia fresca di 2 o 3 giorni fa.
Nel cofanetto saranno inclusi 11 lungometraggi, il pilot di Yuki no Taiyo, Taiyo, qui ti credo.
Dipende come è scritto, con la Y?
Con la Y.
Taiyo.
Taiyo, ecco, qui chiedo aiuto, sì, perché sono in difficoltà.
Medaglio, cioè come è Borino, fondamentalmente, medaglio.
Sì. E praticamente poi dentro questo cofanetto ci sono altri suoi, appunto, capolavori, tipo Lupin 3, il Castello di Cagliostro.
Castello di Cagliostro.
In una versione rimasterizzata.
Noto dell'amore verso questo film tuo, o sbaglio? Cioè, era un tono un po' come dire,
ma perché la famosa scena della 500 che si arrampica sulle... che sapete, hanno applaudito a Cannes, tutti sono stati in piedi, standing ovation per questa scena, quando ha vinto,
incredibile,
ha vinto il premio a Cannes.
Effettivamente è una scena mitica, posso sì, dirlo, sì, ecco. Poi abbiamo Nausicaa della Valle del Vento, La Puta.
Ma loro dicono Raputa, ma cioè, okay, non è un nome giapponese.
Il Castello nel Cielo.
Il Castello nel Cielo.
Il mio vicino Totoro.
Totoro, bravo.
Bravo, ecco, Mario.
Bravo.
Grazie.
Mosso, sempre più.
Chi ti consegna a domicilio.
Sì.
Porco Rosso, la principessa Mononoke.
Sì.
La città incantata, il castello errante di Hall, Ponyo sulla scogliera e Si alza il vento. Sì. Insomma, tutti i principali capolavori di Miyazaki.
Di Miyazaki, sì.
E ci saranno anche dei contenuti extra, insomma, come in ogni cofanetto che si rispetti, sì, ormai. E appunto, purtroppo per i fan dovrete aspettare il prossimo anno.
Vabbè,
cioè, come minimo il prossimo anno, perché esce in Giappone.
Vabbè, voi intanto cominciate a mettere da parte i soldi.
Sì, non costerà
avrà
poco,
un suo costo.
Penso.
Non li stanno facendo uscire comunque per la prima volta qua in Italia. Cioè, Totoro è uscito nel 2009 qua in Italia, quando invece era del... 20 anni prima,
ecco, quindi se prendiamo questa media preparate,
capite,
i soldi per
entrare
per tempo,
ecco,
quando sarete, sì, pensionati ve lo permettete, ecco, dovete comprare, insomma.
When I ask and you try to tell,
Bentornati dopo questa canzone sempre a tema, era la sigla di Nana, un anime giapponese molto famoso.
Donna Nana tutta Tana.
Sì, ecco.
È il famoso proverbio
giapponese.
Giapponese. E lì quante Tane hanno?
È da lì che nasce.
Vabbè, sì, nasce. Scusa per...
Sarebbe interessante poi fare una rubrica
facciamo una puntata sulle tane.
Sulle donne giapponesi, no? Okay. Una bellezza comunque diversa, orientale, sì. Insomma.
Alcune non siamo abituati, quindi
ecco.
Ne stiamo uscendo malissimo.
Sì.
Tenete conto anche di quelle originarie giapponesi.
Ah beh, sì, è vero. Una nippo calabrese qua che ci stiamo dimenticando, scusaci.
Cioè,
ecco.
Fai i sushi col salame piccante, fondamentalmente. Sì.
Ecco. Con la spianata calabra.
Con l'anduia, sì.
Ecco.
Arriva l'anduia, ecco. Ma...
sta finendo male, come diceva Giorgio. Perché Giorgio ci deve consigliare quattro film, no? Ne abbiamo chiesto se, siccome veniva ospite qui in radio e noi parliamo di cinema, poteva consigliarci
una mazza.
Quattro film, tre o quattro film giapponesi che vanno visti, insomma.
Ok, io mi ricollegherei alla canzone che avete appena trasmesso adesso, neanche a farla apposta. Avevo uno dei film, era Kamikaze Girls di Tetsuya Nakashima, in cui Anna Tsuchiya, che è la ragazza che cantava questa canzone, interpreta uno dei personaggi principali. È la storia di due amiche, una che sogna di diventare una stilista di moda e una che invece è la capo di una banda di motociclisti. La ragazza cattiva è la Tsuchiya,
la grande
rockettara, sì, insomma, una rockettara. Quindi, insomma, ci stava un film che è molto bello perché ha in sé il linguaggio degli anime, molto forte. Poi, io sono specializzato in animazione, quindi vi consiglio un cartone animato che secondo me va visto, cioè, se no non siete degli veri appassionati, se non l'avete mai visto, che è Akira di Kazuhiro Otomo.
Che non è un insulto,
non è un insulto, è un nome di regista, esatto. È un po' uno degli anticipatori del cyberpunk, uno dei generi che prenderà piede poi più avanti, tra cui Ghost in the Shell, eccetera. Akira è un anime immenso per la sua fattura, cioè proprio bello esteticamente, fatto alla vecchia maniera senza il computer, ma segna in realtà una nuova fase nell'animazione. E insomma, ve lo consiglio caldamente. Poi, altro grande cult è Tetsuo di Iron Man, cioè l'uomo di ferro, perché Tetsu in giapponese significa ferro, acciaio, quindi
ecco,
da qui Tetsuo, Tetsuo.
Ma noi stiamo facendo una lezione di giapponese.
Sì, vabbè,
tra l'altro noi chiamavamo il nostro amico Tetsuo non sapendo Tetsuo, questa cosa.
Vabbè, un uomo
magari
di ferro.
Da sotto era di ferro, non magari possiamo saperlo.
Vabbè, l'uomo di ferro di Shinya Tsukamoto dell'89, e qua insomma è la storia di un uomo che investe una persona un po' particolare e insomma si trasforma in una macchina, quindi dalla sua pelle vede emergere marchi ingegni, eccetera eccetera, quindi la mutazione pazzesca. La trama non c'è, cioè, è complicatissimo da descrivere, sappiate che è la trasformazione in macchina di quest'uomo. E poi vabbè, vi lascio con uno dei personaggi più famosi in occidente dal Giappone, che è Takeshi Kitano, papà del Takeshi's Castle, famoso grande comico in patria, ecco. O mai dire Banzai dei tempi della Jalappas.
Io me lo ricordo ancora, è una cosa mitica.
Mai dire Banzai è la cosa più figa che ci sia. Scusa, si può dire più figa?
Sì, sì, okay,
voglia,
figa
voglia,
che ci sia.
Diciamo
a inizio puntata ho detto puttanelle.
Va benissimo.
Questo ci libera poi, appunto. Ecco.
Di Takeshi Kitano vi consiglio Hanabi, che è il film che io preferisco.
Hanabi.
Grande, che significa fuochi d'artificio. Ed è insomma il film con il quale ha vinto a Cannes nel 97, insomma l'ha un po' così, l'ha fatto diventare famoso in tutto il mondo, è diventato un regista internazionale. È un film drammatico, però non è comico, ma ha delle parentesi un po' particolari al suo interno, specialmente per quanto riguarda il linguaggio cinematografico, quindi ve lo consiglio caldamente.
Quindi avete preso nota, prendete nota di questi quattro film che ci ha consigliato Giorgio. Forse più famoso Akira, non lo so.
Da chi ama gli anime, sì, Akira è fondamentale.
Ecco, quindi
si deve guardare.
Andiamo a recuperare, perché se non l'avete fatto vanno visti. E adesso ci ascoltiamo una bella canzone.
Sayonara, Japanese goodbye. Whisper sayonara, but you mustn't cry. No more we stop to see pretty cherry blossoms. No more we neath the tree looking at the sky.
Sayonara. Sayonara.
Questa era Sayonara di Nat King Cole.
Sì, Sayonara perché stiamo andando verso la fine, capito?
Sì. Se la metteva all'inizio la Fuda, c'era la farsi due domande, perché ecco. Non era normale.
Perché anche preparata, da queste cose, da queste piccole sottigliezze, capisci che è una donna preparata.
D'altronde, abbiamo detto prima che Fuda vuol dire ragazza intelligente, ecco. Quindi insomma.
Quindi non,
cade
è stato
a caso.
Proprio un fail, cioè, cosa pazzesca. Comunque, questa puntata sta volgendo al termine.
Sì.
Abbiamo avuto una puntata un po' fuori dagli schemi, no?
Perché noi... anche un po' fuori dai confini perché...
sì, un bel po' fuori dai confini se non ci fosse stato Giorgio qui a parlarci del cinema giapponese
avremmo fatto un'ora
un
di muto
di pregnacce perché... sì, potremmo fare uno speciale sul cinema muto adesso sì. Che ci penso
quindi, e stare muti
esatto per stare in tema
sì. E poi sulla pagina di Facebook mettiamo i commenti, no?
Sì, siamo solo così, sì. Ecco.
Potrebbe Fuda, essere un'idea.
La Fuda sarebbe molto contenta di non sentirci parlare.
Sì, no, vabbè, ma ha tolto Irene e Giorgio. Sì, gli altri due farei molto a meno.
Sappiamo che è un amore viscerale nei nostri confronti. Fuda non puoi nasconderlo.
Allora, Giorgio, tu devi sapere che alla fine di ogni nostra puntata noi leggiamo la perla del pirla. Perché essendo tutti pirla qua dentro, nel senso una che non è che uno l'altro, va bene. No, una perla, leggiamo solitamente una.
Di solito non ci riferiamo agli ospiti, nel senso
che... No.
Stavo per chiedere, posso mettermi anche io per dirla per piacere, però ci tengo.
Vedi che noi li selezioniamo comunque bene, perché no, desiderano fare i pirla. Cioè, ce esatto. L'hanno nel DNA. Cioè
noi selezioniamo
lo
solo, ecco. E quindi quest'oggi ci ha dato una perla che è un detto tipico giapponese, che ce la dirà adesso.
Sì, il chiodo che sporge va preso a martellate.
Ecco. Questa qui è una perla del pirla nipponica.
Sì, è un proverbio, cioè è un modo di dire, come dire, vabbè, quello che fa un po' il gadan in piemontese, quello sopra le righe va un po' tenuto
al balengo,
è una società che tende a uniformare un po' le persone, quindi quello che fa l'originale eccetera, beh, come dire, ma stai un po' tranquillo però, stai tranquillo, stai lì, quindi, occupa il tuo posto.
È incredibile.
L'ambientino
niente male. Sì.
Così.
Niente male.
Ecco.
Insomma, scoprire queste nuove culture queste fa piacere, no? Cioè, sì. Mi sento comunque arricchito dentro.
È vero, sì, esco da questa puntata.
Cioè, pure di parlare di tette e culi, cioè, ogni tanto sì. Fa anche piacere parlare sì. Di, no? Di qualcosa che ti...
È incredibile che abbiamo parlato di tette e culi giapponese. Comunque, a parte questo...
Un'altra puntata, magari.
Ecco, ringraziamo per essere stato qui con noi Giorgio Mazzola, appunto.
Ricordiamo il suo libro, Akira Toriyama, il mangaka sorridente.
Grazie a voi per avermi invitato, è stato un piacere.
Quindi, nostro.
Un saluto da tutto il team qui di Zapping.
Ci vediamo giovedì. E come ogni martedì, che in realtà è un giovedì, vi saluto con il mio. Ciao!
Finalmente ha trovato le parole!
Oca!
Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
Per me, la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca!
Ma che è matto!
Dopodiché. Penso che non ne sentirete mai più parlare.